Buonasera, Radio Radicale, ennesima, non so neanche quante ne abbiamo fatte più Gianmarco, puntate della rubrica Italiana per sbaglio, Italiani per sbaglio, a cura appunto del Congresso Mondiale per la Libertà della e nella Cultura e del Centro di Studi Storici, Politici e Sociali. In studio chi vi parla, Walter Veceglio, è coadiuvato da Gianmarco Pondrano Altavilla, che del Centro Studi Storici Gaetano Salvemini è direttore. L'argomento, il tema, i personaggi che cercheremo di illustrare, di indagare, sono due fratelli, Carlo e Nello Rosselli, e nostro graditissimo ospite per questa puntata, il professor Paolo Bagnoli, docente di storia delle dottrine politiche e sociali presso l'Università Bocconi di Milano e all'Università degli Studi di Sapienza di Siena. Oggi è la giornata delle papere, chiedo scusa agli ascoltatori e chiedo scusa a lei professore. E intanto buongiorno, grazie di aver accettato il nostro invito. Come abbiamo detto, Carlo e Nello Rosselli, due personaggi straordinari che purtroppo, insomma, vittime della violenza fascista. Quando parliamo della violenza fascista parliamo di quella squisitamente mussoliniana, militanti di Giustizia e Libertà, esponenti di primo piano, fanno parte del gruppo fiorentino. Poi sia lei professore che Gianmarco, che ne sapete 100 volte di più di quanto ne sappia io, mi integrerete e mi correggerete. Fanno parte del gruppo fiorentino anche attorno a Gaetano Salvemini, il Non Mollare, Ernesto Rossi, chi c'era più, insomma, era un bel gruppo nutrito, costretti a fuggire in Francia, e in Francia vengono uccisi da esponenti, da militanti della Cagul, mi pare si dica così, io non sono molto ferrato in pronuncia, e sono importanti per un'opera che viene conosciuta, spero, almeno come titolo da tutti, Il socialismo liberale. Si sono impegnati, avevano visto prima di tanti altri che cosa significava e cosa avrebbe comportato, per esempio, la guerra civile in Spagna, quella che vedeva le truppe, lo schieramento repubblicano e contrapposto ai golpisti dell'autoproclamato generalissimo Franco, che poi grazie all'aiuto dei nazisti e dei fascisti vincerà. Il loro slogan, oggi in Spagna, domani in Italia, appunto l'opposizione alla dittatura che già si profilava in Spagna e che si voleva impedire, si lottava perché si affermasse, nella prospettiva poi di proseguire la lotta in Italia, cosa che non hanno potuto fare fino alla fine. E, insomma, ho cercato di buttare 2 o 3 sassolini nell'enorme lago che rappresentano sia Carlo soprattutto che Nello Rosselli. Pondrano, integrazioni e correzioni, adesso tocca a te.
No, per carità, grazie Walter innanzitutto e grazie al professore Bagnoli per la sua presenza. Io, prima di cedere la parola al professore, vorrei solo, diciamo, aggiungere che la riflessione soprattutto di Carlo, ma che insomma per una sorta di clima culturale che va a instaurare con il fratello Nello dei Rosselli, è una riflessione estremamente attuale, estremamente interessante, più per le domande che pone che non per le risposte che dà. Nel senso, quel motto giustizia e libertà, che è il motto del movimento che soprattutto Carlo anima in Francia di opposizione al fascismo, con, lo hai ricordato Walter, una serie di legami e diramazioni importanti in Italia e non solo. Dicevo, quel motto riassume un interrogativo che è forse l'interrogativo principale dello Stato moderno e contemporaneo su come coniugare l'istanza per una maggiore giustizia sociale, una maggiore vicinanza ai bisogni e alle necessità delle classi più disagiate, con la necessaria ferma difesa e preservazione di quegli istituti di libertà e di democrazia che rappresentano la maggiore conquista dello Stato moderno. Ecco, professore, nel lasciarle la parola anche su questa riflessione, le chiederei, come consueto per Italiani per Sbaglio, qualche battuta biografica per introdurre sia Carlo che Nello ai nostri radioascoltatori e così da darci anche la stura per il prosieguo della conversazione.
Carlo e Nello Rosselli sono, come dire, due personalità diverse, ma due personalità che si integrano. Intanto va detto che i fratelli Rosselli erano tre, non erano due, non solo Carlo e Nello, ma ce n'era un terzo, Aldo, che era nato nel 1898 e che era partito volontario come tenente di fanteria e che morì in un'eroica azione sui Monti della Carnia nel marzo del 1916. E questo fu una, che era il maggiore dei fratelli, perché Carlo era nato il 16 novembre 1899, Nello il 29 novembre 1900, e questa figura del fratello maggiore che muore, insomma, volontario nella Prima Guerra Mondiale, rimarrà, come si capisce bene dall'epistolario familiare pubblicato in due edizioni anni fa a cura di Zeffiro Ciuffoletti, come una figura, diciamo, non solo di riferimento, ma anche come una figura che collega strettamente la vicenda della famiglia Rosselli alla lotta per l'indipendenza, libertà del nostro paese. Quindi c'è dentro la famiglia Rosselli, animato soprattutto dalla madre Amelia Pinkerle, questo dato etico che fa sì che tutta la famiglia Rosselli sia una famiglia nella lotta. Da un punto di vista biografico va detto che i due Rosselli erano entrambi nati a Roma e che nel 1903, per via di alcune difficoltà familiari, Amelia Rosselli decise di trasferirsi a Firenze portandosi dietro i figli a seguito della separazione con il marito Giuseppe, e si dedicò con molta intensità all'educazione di questi due ragazzi. Entrambi fecero i loro studi a Firenze. Carlo si laurea in scienze politiche al Cesare Alfieri di Firenze nel 1921 e due anni dopo si laurea anche in legge all'Università di Siena con una tesi di economia politica, e nello stesso anno comincia a scrivere su critica sociale la rivista, appunto, milanese di Filippo Turati. Il percorso di studi di Nello fu un percorso diverso, perché rispetto al fratello Carlo, che era per temperamento molto portato all'azione, aveva una personalità che potremmo definire un po' più pacata, si dedicò per questo soprattutto agli studi, alle ricerche storiche, incontrando Salvemini per la prima volta nell'autunno del 1919, e Salvemini divenne il punto di riferimento morale per tutti e due, sia per Carlo che per Nello, ma per Nello divenne anche la guida verso gli studi storici. Infatti gli studi storici di Nello Rosselli sono tutti ispirati, diciamo, in qualche maniera dalla figura di Gaetano Salvemini, a partire dalle prime ricerche, con il quale Nello si laureò, e Salvemini la fece sudare la laurea, perché gli fece fare ben tre stesure della tesi di laurea dedicata a Mazzini, che era morto, come sappiamo, nella casa Rosselli, di uno zio di Carlo, Pellegrino Rosselli, a Pisa, nella sede dove oggi è ospitata la Domus Mazziniana. Il percorso di Nello, sempre in stretto contatto con il fratello, perché fra due c'era una empatia e un rapporto molto stretto, che per molto tempo la storiografia ha teso un po' a dividere, insomma, a considerare Carlo separato da Nello, anche se uno era un leader politico, un personaggio politico, che poi divenne uno dei leader dell'antifascismo internazionale, l'uomo che Mussolini temette di più per l'Italia che sarebbe potuta venire. Fatto sta che nel 1937, quando tornò a Parigi dalla Spagna per curarsi una flebite, e fu concesso il passaporto a Nello per potersi recare in Francia e andarla a trovare, attraverso un'operazione orchestrata dal Ministero degli Esteri, cioè da Galeazzo Ciano e pilotata dal capo di gabinetto di Galeazzo Ciano, quel Filippo Anfuso, che poi per anni fu deputato del Movimento Sociale Italiano, furono uccisi dai fascisti francesi a Bagnols-sur-Orne nel 9 giugno del 1937, in maniera veramente barbara, perché furono pugnalati entrambi, opposero resistenza, ma morirono. Quindi nel considerare Carlo e la battaglia politica di Carlo, bisogna considerare che Nello, che rimase in Italia, patì il confino due volte, fu arrestato, era sorvegliato, e per quanto dedicatosi agli studi, il dialogo e il rapporto fu un rapporto veramente intenso. Da un punto di vista, diciamo così, di studi, di libri, di studi teorici che ci hanno lasciato, Carlo scrisse Socialismo liberale durante il confino che subì a seguito della fuga di Turati, di cui fu uno insieme a Ferruccio Parri e altri, uno degli organizzatori, poi rientrò in Italia, fu arrestato e fu mandato a Lipari, e qui nel confino di Lipari si mise a riflettere su quelle che erano le manchevolezze storiche del socialismo italiano. Rosselli, Carlo, era entrato nel Partito Socialista Unitario dopo la morte di Giacomo Matteotti, quindi nel 1924, e da qui nasce il socialismo liberale. Poi la lotta politica, con l'evasione da Lipari e l'approdo in Francia, evasione che fece notizia e stupore, perché insieme a Emilio Lussu, a Nitti, a un pronipote del presidente Nitti, a Auxilia, riuscirono a scappare da Lipari dopo vari tentativi andati a vuoto, uno andò bene, e appena approdato in Francia, siamo oramai sulla fine del 1929, fonda il Movimento di Giustizia e Libertà, a cui aderisce in quel momento anche Gaetano Salvemini, e da lì inizia la lotta.
Ecco, professore, prima di soffermarci su Giustizia e Libertà, ci terrei un attimo a concentrarci, così da sottolineare anche il profilo teorico prevalentemente di Carlo, su Socialismo Liberale. Carlo, lo abbiamo detto, così come Nello, sono estremamente legati a Salvemini e a quella corrente del socialismo, indiscutibilmente, ma che fuori dall'organizzazione del Partito Socialista dell'epoca, e che anzi si pone in chiave critica rispetto a tutta l'esperienza Turati, all'azione del socialismo di governo o per meglio dire, non di governo, ma insomma di palazzo, ecco. E lei lo diceva, socialismo liberale nasce nella sua parte critica proprio come una riflessione su quelli che sono stati i limiti dell'esperienza socialista italiana e soprattutto di quali sono i limiti del legame di questa esperienza con, più che con forse il socialismo marxista vero e proprio, con il dogma marxista che imponeva all'epoca la linea dell'azione del partito. Quindi le volevo chiedere quali sono le principali accuse, i principali rimproveri che Carlo muove al socialismo dell'epoca e quali sono le prospettive invece sulle quali edifica la propria teoria del socialismo.
Ma dunque, intanto va detto che Carlo non diviene socialista a causa di Salvemini. Carlo, ragazzo del 99, parte in guerra, è chiamato per la guerra, è sotto tenente dell'artiglieria alpina nel giugno del 1917, quindi partecipa all'ultima parte del conflitto, viene congedato nel 1920 e sul fronte, mentre è in guerra, diciamo, scopre il socialismo. Cosa scopre? Scopre una attraverso la vicinanza con i suoi soldati, con quello che vede, scopre un'Italia che ha bisogno di essere riscattata, che ha bisogno di essere tirata avanti perché è rimasta indietro. Torna a Firenze ed essendo parente di Levi, che era il filosofo, diciamo, del socialismo turatiano, che poi scriverà un libro, ricordo, dei fratelli Rosselli, inizia un percorso che nasce da un sentire in prima misura umanitario della situazione sociale che ha visto, che lo conduce sulle sponde del socialismo. Cioè parte da un impegno civile. Siamo negli anni del Biennio Rosso 19-21, che non sono in grado di produrre nessuna svolta. Il Partito Socialista è gravemente spaccato in tre tronconi, soprattutto dopo il congresso di Livorno del 21, tra il Partito Massimalista, il Nuovo Partito Comunista, il Partito Socialista Unitario, quello di Turati e di Matteotti, e il Partito Socialista, che è la forza maggiore del proletariato italiano, la forza nuova che doveva portare, e in parte ci riesce, in parte no, le masse nello Stato, non riesce a contrapporsi in termini forti, pari alla forza che aveva nel paese, perché non bisogna pensare solo alla forza parlamentare, ma pensare ai sindacati, alle cooperative, ai municipi, cioè tutta una ramificazione estremamente estesa all'avvento del fascismo, anche se episodi di resistenza naturalmente ci furono, basti pensare ai casi di Parma dell'Oltre Torrente, che è una rivolta guidata da un deputato socialista, Guido Picelli, che poi morirà in Spagna, ma in tante altre parti del paese questo avvenne. E dopo il tentativo del quarto Stato nel 1926, insieme a Nenni, cioè, e a una parte a Basso e a una parte dei repubblicani, di, attraverso una rivista, di cercare di ricomporre nell'ultima stagione della libertà italiana le forze di opposizione al fascismo, il fascismo aveva leggi eccezionali, abbiamo detto della fuga di Turati, abbiamo detto dell'esilio del confino all'isola di Lipari. Carlo si domanda perché siamo stati sconfitti. Qual è la ragione della sconfitta? Qual è la ragione della crisi, diciamo così, del socialismo italiano, anche se qui bisognerebbe aprire una parentesi, ma sarebbe abbastanza lunga, sul fatto che molto spesso si getta sulle spalle del Partito Socialista tutte le ragioni della perdita, della sconfitta rispetto alla vittoria del fascismo, mentre il grande sconfitto io credo fu soprattutto quello che veniva chiamato il liberalismo italiano, che il liberalismo non era, perché si identificava esclusivamente nella corona e nella dinastia di Savoia, quando il re non firmò lo stato d'assedio, il cui il decreto era stato preparato dal ministro Soleri, che era ministro un liberale antifascista, peraltro, che si capì che insomma non ci fu una risposta di ordine istituzionale. Il Partito Socialista subì, essendo il partito moderno, il più moderno di tutti, le conseguenze maggiori, tanto che trasferì tutta la propria direzione all'estero, cosa che non successe per nessun altro partito. Quindi tutta la direzione del Partito Socialista fu fuoriuscita, fuori di Italia.
Scusi l'interruzione, professore, vado avanti, poi le volevo fare un paio di domande.
Procedere?
Sì, mi scusi se l'ho interrotto.
Allora, da qui nasce il socialismo liberale. Il punto su cui verte il nodo ideologico, dottrinario, teorico della, diciamo così, di una debolezza, si potrebbe dire, del socialismo, è il fatto che il socialismo italiano gli appare incatenato ad una concezione deterministica della storia, proveniente lì dal marxismo, e tutto il saggio socialismo liberale è punta a dissociare socialismo e marxismo, cioè si è socialisti per volontarismo. Non è detto che la storia sia deterministica, e quindi, come sostenevano i comunisti, fatto sta che Togliatti attaccò in maniera furiosa il saggio di Rosselli, ma anche altri socialisti furono molto critici, penso a Saragat, a Trevis, insomma personalità eminenti del socialismo italiano, e che il socialismo si basa sulla libertà, parte dalla libertà. La libertà è ciò che dà senso all'umanità, ciò che mette l'uomo nella propria autonomia al centro della storia. La democrazia è la forma politica della libertà, e quindi le istituzioni democratiche non sono una sola struttura, appartengono anch'esse al movimento operaio, appartengono anch'esse ai ceti più disagiati, ai ceti che sono più indietro, e il socialismo è il punto di innesto della giustizia sociale nel processo democratico. Per cui il socialismo si realizza non appunto per determinismo e per processualità della storia, ma perché gli uomini fanno delle conquiste socialiste, quindi delle giustizie improntate alla giustizia sociale, non all'eguaglianza. L'eguaglianza è un dato indistinto, ma alla giustizia sociale. Nel binomio giustizia e libertà, che peraltro mutua da Carducci, no? Che è un aggancio anche questo, diciamo così, post-risorgimentale, giustizia e libertà, la ritroviamo in una poesia di Carducci, lega bene quello che è il senso, sono due parole che legano bene il senso della sua visione generale. Poi questa si articola naturalmente sul piano delle politiche, ma questo siamo già più avanti rispetto al socialismo liberale, che esce nel 1930, perché poi la definizione, diciamo così, di programma del movimento avviene nel 1932, quando cominciano a uscire i quaderni di Giustizia e Libertà, e infatti nel primo quaderno c'è lo schema di programma di Giustizia e Libertà, in cui lui spiega come intende l'economia, come intende l'organizzazione cooperativistica, come intende la società, insomma, cioè sviluppa il suo pensiero dottrinario.
Senta professore, se mi consente, un paradosso, lei prima ci diceva, professor Bagnoli, che il socialismo liberale viene concepito al confine, a Lipari, da Rosselli, e
sì.
In un altro confine noi abbiamo Spinelli ed Ernesto Rossi che concepiscono il manifesto di Ventotene. Dobbiamo per paradosso ringraziare Mussolini che ha messo al confine questi personaggi, che ci hanno regalato poi opere che vanno al di là degli anni in cui i loro autori hanno vissuto e ci restano ancora e ancora oggi sono attualissime e ci dicono tanto. E questo, insomma, ha fatto il confino da università e da fucina, da non so come definirla, dobbiamo paradossalmente dire, e loro certamente non erano felici di stare dove stavano, però grazie al fatto che stavano lì, mentre altri, che ne so, si prendevano il sole, loro invece ci hanno regalato queste due straordinarie opere. Ma ripeto, un paradosso che mi sono voluto concedere.
Un paradosso,
come
lei si ricorderà che Berlusconi,
sì, certo,
disse che era andato in vacanza. Ora il confine è,
no, non era esattamente una vacanza, anzi, però devo dire, beh, insomma, ci hanno regalato due, ecco, il dittatore si è dato la zappa sui piedi, ecco, mettiamola così.
Questo qui io credo sia la sorte di tutti coloro che nella lotta contingente sono sconfitti, perché la scrittura è un'altra forma di lotta politica. Gramsci in carcere scrive i quaderni,
esattamente,
scrive i quaderni e è recluso, e lì poveretto, tenuto in condizioni, insomma, di salute anche molto 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 gravi, molto molto agitate, e scrive, chi non gli rimane altro che scrivere. D'altra parte tutti gli esuli, anche ai giorni nostri, gli esuli per una battaglia di libertà al di fuori del proprio paese, cosa fa? Scrive.
Sì, certo, scrivono,
pensano. Fatto Trotsky, quando è andato via, Trotsky non era certo né un socialista, né, diciamo, un socialista liberale. Però anche lui scrivono.
E così diventano anche più pericolosi di prima. Ma,
sì, certo.
Le volevo chiedere, lei un po' ce l'ha dipinto l'ambiente, perché ci ha detto appunto Mazzini, ma l'ambiente di Nelle, di Carlo Rosselli, è un ambiente fecondo, ricco. C'è Ernesto Nathan anche in quell'ambiente, che forse possiamo dire è stato il vero sindaco che Roma ha avuto. Insomma, c'era tutta un'aria, non so come dire, che si respirava. Ecco, faccia conto di fare una lezione a molti di noi, parlo per me, non oso associare Gianmarco, perché Gianmarco ha già dato prova di non essere nelle mie condizioni, una lezione, tra virgolette, che mi dia anche un'idea dell'ambiente fortunato in cui Nello e Carlo Rosselli si sono trovati. Un ambiente molto inglese, potrei anche dire.
Ma la questione è molto semplice. Dunque, la famiglia Rosselli è una famiglia, tanto una famiglia molto possidente, ricca borghesia ebraica, molto altolocata, sono proprietari di una miniera sulla Miata, sono, insomma, è una famiglia molto facoltosa. Però fatto sta che poi i soldi Rosselli, durante il periodo del proprio fuoriuscitismo, i soldi di famiglia li mette a disposizione del proprio movimento, lo paga lui, lo sovvenziona lui il movimento, insomma è una persona molto molto facoltosa. Ed è sia legata al Risorgimento, sia per parte di madre che per parte di padre. Un prozio della mamma di Rosselli era stato ministro nel tentativo nella Seconda Repubblica, la Seconda Repubblica di Venezia, quella che Manin tenta di rimettere in piedi, per dire quanto forte era questo legame nel Risorgimento. Mazzini a Londra riceveva cospicui finanziamenti dalla famiglia Rosselli per sopravvivere in esilio, e quando rientra in Italia, appunto, va a casa dei Rosselli, muore a casa dei Rosselli. E questo spirito, diciamo così, dell'aura risorgimentale, come una grande lotta non solo per l'indipendenza dell'Italia, ma anche per la libertà della nazione italiana, è un qualcosa che respirano fin da ragazzi. Fatto si è che il rapporto con la lezione mazziniana, la lezione di popolo, intendiamoci, il pensiero politico di Rosselli è un pensiero politico molto concreto, laddove il pensiero politico di Mazzini è un, diciamo così, pensiero politico che sente molto del romanticismo politico, insomma, di metà dell'Ottocento.
Però c'è l'aspetto del dovere che sopravanza quello dei diritti, cioè che non può essere...
C'è l'aspetto del dovere, ma l'aspetto del dovere io credo che, non mi sentirei di dire che dipende solo da Mazzini, dipende da un esempio familiare che si può avere anche senza aver avuto contatti con il mondo mazziniano. È la figura di questa grande donna, l'anello forte della famiglia, come viene definita da Carlo Rosselli, che educa i ragazzi al senso del dovere, al senso dell'impegno civile, al senso di essere italiani, di sentirsi italiani, di battersi per l'Italia. Il fatto che fosse una famiglia ebraica, in Italia prima delle leggi sciagurate del 1938, nessuno aveva fatto sentire chi era appartenente all'ebraismo diverso dagli altri italiani, insomma. No, fatto sta che tanti ebrei poi furono anche fascisti, a cominciare dal sottosegretario Finzi, che poi dopo morirà nella resistenza romana nel 1944. Quindi è questo senso di italianità, che impegnarsi civilmente per il proprio paese è un dovere per ogni bravo italiano. Questo è il punto, direi, in cui certo la lezione di Mazzini è una lezione che pesa, e poi l'entourage colto che ha intorno, abbiamo rammentato Salvemini, che è certamente la figura di spicco, ma c'è la figura di Levi, ci sono poi tutti i contatti che Carlo interseca in quegli anni, da Gobetti a Turati a Matteotti, insomma un ceto che non era solo gente che si occupava di politica, ma che era anche intellettualmente alto, che aveva poi un senso morale particolarmente concreto, di una moralità concreta, cioè il senso della libertà. La libertà non è un ideale, è un ideale nella misura in cui si concretizza in istituzioni della libertà e che permettono all'uomo di poterla vivere, questa libertà, non solo di poterla, come dire, aspirare o di sentirsi liberi. Quindi perché dico questo? Perché quell'aggettivo liberale che accompagna socialismo non viene dal liberalismo, viene dalla libertà. Così la stessa cosa potremmo dire per la rivoluzione liberale di Gobetti. Il liberale, aggettivo di Gobetti, viene dalla libertà, non viene dal liberalismo. Fatto sta che lui poi ne teorizza uno completamente, fa vedere come ci può essere un liberalismo completamente diverso, anche se non lo definisce mai, anche perché definire il liberalismo è quanto mai difficile. Quindi c'è sempre questo senso della libertà. quando entra in polemica, e lo fa spesso, con i comunisti, scrive ciò che ci divide fra noi, cioè i socialisti, già lui giellista, insomma, e i comunisti, è il senso della libertà, è il problema della libertà, è il problema della libertà.
Ecco, professore, noi abbiamo lasciato e ci siamo concentrati sul momento della scrittura di Socialismo liberale, sulle sue implicazioni teoriche che abbiamo chiaramente nelle linee generali affrontato. Dopo, lei ce lo ha ricordato, l'esilio a Lipari, Rosselli fortunosamente fugge in Francia e qui crea, insieme ad altri, Giustizia e Libertà, che è un movimento veramente particolare dell'antifascismo, non solo italiano, ma dell'antifascismo europeo, perché a differenza dei movimenti chiaramente riconducibili al comunismo, ma anche a differenza di tante altre formazioni di resistenza e partigiane che sono spesso e volentieri connotate da un unico e preciso indirizzo politico, Giustizia e Libertà, fin dalla sua anche strutturazione gerarchica, è retta all'inizio da un triumvirato e quant'altro, si pone come la confluenza di diverse anime, almeno tre, quella liberale classica, quella socialista e quella repubblicana. E poi ha un percorso evolutivo che, diciamo, fa i conti con tutta una serie di problemi che all'epoca si ponevano a chi volesse fare resistenza al fascismo. Quale metodo utilizzare, se quello democratico-liberale o quello della violenza, oramai venuto meno lo spazio per un'attività legittima all'interno di un regime, la questione dei rapporti con il comunismo, ancora come attivarsi in Italia. Quindi ci terrei a chiederle due parole, naturalmente, su come evolve la vicenda di Giustizia e Libertà, naturalmente in particolare riferimento a Carlo e anche a Nello, perché poi anche lui in Italia e poi quando raggiunge Carlo ha il suo ruolo.
Ma e dunque bisogna tener conto di questo, che la Rosselli a Carlo, mi riferisco, ha un'idea molto chiara in mente. Quando fonda Giustizia e Libertà, vale a dire che occorre un movimento, Giustizia e Libertà è un movimento più che un partito, politico, che non abbia nessuna legame con le forze politiche del prefascismo, che sia una cosa completamente nuova. E scrive un famoso articolo in cui dice: allargare gli orizzonti, bisogna allargare l'orizzonte. Quindi è un movimento rivoluzionario, completamente nuovo e quindi esente dagli errori o dalle pecche ideologiche o dagli ideologismi che hanno animato le altre forze politiche che sono state sconfitte, che si apre a tutti coloro che vogliono combattere in termini rivoluzionari il fascismo. E qui troviamo appunto i socialisti, troviamo i repubblicani, pensiamo a Gioacchino Dolci, era probabilmente uno dei seguaci che Carlo amava di più, insomma, che era stato dirigente del Partito Repubblicano italiano. Troviamo dei liberali di stampo classico, pensiamo a Tarchiani. Tarchiani è un personaggio di primo piano di Giustizia e Libertà, poi per lunghi anni sarà ambasciatore italiano in America. Pensiamo ad Alberto Scianca. Alberto Scianca era il braccio destro di Amendola, di Giovanni Amendola, nella redazione del Mondo, e sarà il braccio destro di Carlo Rosselli nel giornale, Giustizia e Libertà, l'uomo di fiducia. Quando poi arriva il momento della Spagna, il momento di intervenire in Spagna dopo l'alzamento dei generali fascisti delle Canarie, il manifesto, il documento che forma la colonna italiana, sono 150 uomini, è firmato da Rosselli, da Angeloni, che Mario Angeloni, che poi morirà in Spagna, tra l'altro era lo zio di Giuliano Vassalli, che era il segretario del Partito Repubblicano, e da Camillo Berneri. Camillo Berneri, allievo di Salvemini anche lui, rappresentante di quel filone anarchico, è chiamato l'anarchismo istituzionale, per dire la capacità di allargare gli orizzonti e di trovarsi uniti per questo scontro di civiltà tra chi era antifascista e il fascismo, e i fascismi che cominciavano ad affermarsi in larga parte d'Europa. Questo movimento rimane un movimento che mantiene sempre questa caratteristica, anche in Italia, in cui si formano gruppi molto attivi, che poi dopo confluiranno tutti nel Partito d'Azione, molto attivi di resistenza al fascismo, sotto l'emblema di Giustizia e Libertà, saranno formati da gente che avrà le provenienze più disparate. Ugo La Malfa era nell'Unione di Giovanni Amendola, Piero Calamandrei era nell'Unione di Giovanni Amendola, Nello Rosselli stesso aderiva all'Unione di Giovanni Amendola, Nello Traguandi, figura di primo piano della resistenza fiorentina, amico di Salvemini, era un ferroviere, uomo di umili origini, ma di un antifascismo e di una caratura morale altissima, veniva dal Partito Repubblicano, aveva fatto la prima guerra mondiale, era stato interventista. Riccardo Bauer era a Milano, era invece di una provenienza, diciamo così, radicale, sinistra radicale. Ferruccio Parri veniva da una storia che non era certo la storia del socialismo, ma era un mazziniano, era veramente un mazziniano. Fatto sta che quando Nello Rosselli pubblica il suo libro su Mazzini, Parri gli dedica una lunghissima recensione sulla nuova rivista storica, e così via. E poi ci sono dentro anche le nuove forze, che sono forze che si richiamano più propriamente invece a un'idea socialista. Penso al giellismo toscano, Tristano Codignola, Enrico Sagnoletti e così via, che invece è la sinistra azionista, invece che è socialista, e stanno tutti insieme. Perché? Perché la sconfitta del fascismo deve segnare la vittoria della rivoluzione democratica. Questo che era il motto poi del Partito d'Azione, ma che aveva queste, diciamo, in parte radici lontane, non esclusive, intendiamoci, non esclusive, però queste radici che in parte provenivano anche da Rosselli. In effetti va tenuto conto che le formazioni partigiane del Partito d'Azione si intitolavano La Giustizia e Libertà, ma la prima formazione che fonda Nuto Revelli, quando torna dalla Russia, in cui era ufficiale, lui era un ufficiale di carriera, si chiama Carlo Rosselli, è il raggruppamento Carlo Rosselli. In Toscana le formazioni di Giustizia e Libertà, diciamo così, si chiamano Rosselli, non si chiamano Giustizia e Libertà. Per dire, ci sono anche dei dati simbolici che però nascondono una sostanza di matrice politica che è molto significativa per capire cosa aveva messo in moto l'esperienza rosselliana e quanto aveva fecondato. Purtroppo questa fu in parte interrotta nel giugno del 1937, anche se Giustizia e Libertà non morì, perché Giustizia e Libertà rinacque al Cairo, dove si trovava Paolo Vittorelli. Paolo Vittorelli era il più giovane membro del Comitato Centrale Giustizia e Libertà, che era una storia complicatissima la sua, di famiglia, ma insomma si era recato inizio 1940 in Egitto, ove era nato, perché era nato Alessandria d'Egitto, a reperire dei fondi per il movimento dopo la morte di Rosselli, avvenne l'invasione della Francia e naturalmente non rientrò in Francia, dove aveva una nonna e una zia, perché la sua madre era francese, e lì fondò un movimento di giustizia e libertà, e lì mantenne viva la fiamma di giustizia e libertà, e facendo un lavoro molto grosso, fondando un giornale, difendendo l'edizione di Giustizia e Libertà, lavorando sui prigionieri italiani che gli inglesi avevano portato in Egitto perché appunto passassero dalla parte, insomma, si convincessero che bisognava fare una battaglia antifascista, e rimase in Egitto fino al 1944, quando dopo la liberazione di Roma gli dette il permesso di entrare in Italia. Quindi
stiamo parlando, professore,
continuò in qualche modo, insomma.
Professor Bagnoli, stiamo parlando, per le persone, per gli ascoltatori più giovani, di quel Paolo Battino Vittorelli,
esatto,
che poi dopo aderisce al Partito Socialista, per lunghi anni diventa direttore, credo, sia dell'Avanti che del Lavoro di Genova. Insomma,
prima del Lavoro e poi dell'Avanti.
Ecco, sì. Ha avuto comunque, insomma, un lungo percorso anche dopo la fine della guerra nel Partito Socialista, aderito. Ma ecco, come ha detto lei, a un certo punto anche l'evoluzione culturale, purtroppo la produzione culturale, soprattutto di Carlo Rosselli, ma anche di Nello, è stata interrotta dalla violenza fascista, e quindi non sappiamo, mussoliniana, non sappiamo che evoluzione, che percorso avrebbe potuto avere. Ma alla luce di quello che c'è, di quello che è stato prodotto e che hanno concepito e ci hanno lasciato, possiamo dire se ci sono stati degli usurpatori del pensiero rosselliano o dei degni continuatori?
Ma dunque, il problema dell'eredità rosselliana, diciamo così, è un problema su cui, a parere mio, si sono applicati, o ogni tanto si applica qualcuno, ma è un terreno molto scivoloso.
Più che eredi, diciamo seguaci, così abbiamo attenuato.
Scivoloso. C'è una storia però che, vista la domanda, bisogna accennare brevemente, ed è questa. Quando il Partito d'Azione si scioglie, una parte entra nel Partito Socialista, Lombardi, De Martino, un anno dopo, nel 49, entra Lussu, una parte va nel Partito Repubblicano e una parte invece non va né l'uno né nell'altra parte, ed è la frazione guidata da Tristano Codignola, il quale fonda una serie di movimenti per perseguire un socialismo autonomo, un socialismo liberale, e dopo l'esperienza di Unità Popolare entra nel Partito Socialista dopo il congresso di Venezia, entrano nel Partito Socialista Vittorelli, sempre a fianco per esempio di Codignola, e il Partito Socialista fa un documento del Comitato Centrale in cui dice che con l'entrata di questo gruppo, che poi era il gruppo in buona parte dell'azionismo di sinistra fiorentino, quello il più sostanzioso, Tristano Codignola era un grande leader, è stato di fatto il capo della resistenza a Firenze, si recupera, il socialismo italiano recupera la tradizione dei fratelli Rosselli e di Giustizia e Libertà. Fatto si è che Codignola scrive allora un lungo articolo sul Ponte intitolato L'eresia riconosciuta, cioè il socialismo italiano riconosce.
Scusi, professore, il Ponte, giusto per ricordare, la rivista di Piero Calamandrei.
La rivista di Piero Calamandrei, fondata da Calamandrei, sì. Riconosce come dire, l'ufficialità di questa posizione, che non aveva mai avuto all'interno del socialismo italiano un suo spazio, perché il socialismo italiano, non dimentichiamoci che il richiamo al marxismo sarà tolto solo al congresso di Napoli, insomma. dallo statuto del Partito Socialista, Italiano. Questi sono i socialisti liberali. Questi sono i socialisti liberali. E altre esperienze in Italia di questo tipo io non riesco a vederle, perché ripeto, al di là del richiamo a giustizia e libertà e alla lezione di Rosselli, di Gobetti in alcuni casi e così via, non c'è però questa specificità di intenzione socialista nella libertà. Il socialismo non è il socialismo della libertà, ma il socialismo nella libertà, che è una cosa ben diversa.
Ecco, professore, noi siamo quasi in chiusura e prima di chiederle, come è usuale per noi, qualche riferimento bibliografico per chi desiderasse approfondire l'opera sia di Carlo che di Nello Rosselli e la loro vicenda, le volevo chiedere, questa è una curiosità personale, un breve purtroppo parere su un punto piuttosto oscuro della vicenda soprattutto di Carlo e di Giustizia e Libertà. Ne abbiamo parlato, Giustizia e Libertà ha un'evoluzione abbastanza particolare tra i movimenti della resistenza dell'epoca e a un certo momento, questa è una delle interpretazioni, ha una certa deviazione rispetto a quello che è il programma originale, tanto è vero che alcuni ex aderenti se ne discostano, ma soprattutto sorge una polemica abbastanza anche violenta tra Rosselli stesso e Salvemini. Un Salvemini che, cito per i nostri radioascoltatori, scrive in tono abbastanza duro a Rosselli, dice: bisogna ritornare alle idee chiare, vogliamo imporre al popolo italiano un nostro schema preconcetto di collettivizzazione, se così uniamoci, unitevi ai comunisti, oppure intendete aiutare il popolo italiano a ritrovare se stesso, a voler chiaramente quel che non sa volere se non confusamente, a conquistare quello che è possibile ma a conquistarlo sul serio e non a chiacchiere per sempre e non per una settimana di ubriacatura? E allora strafottetevene, questo è Salvemini, quindi mi posso permettere, dei Saragat, Bozzi, Grieco, Ercoli, quel che mi spaventa in voi è la confusione delle idee. Non siete né liberali né dittatoriali, avete fatto un pasticcio dei due metodi in cui non è possibile vedere nulla di chiaro. Ora capisce chi si approccia a questa vicenda e vede comunque il fortissimo legame, perché poi sussiste quello umano, ma anche quello ideale che lega i protagonisti di tutto questo clima che abbiamo descritto, anche seppur indirettamente, in questa puntata, rimane piuttosto perplesso di fronte alla durezza di questo passaggio. E quindi le volevo chiedere un commento: è solo, diciamo, la strategia di Rosselli, che in quel momento ritiene che non ci sia alternativa per il movimento antifascista se non quello di venire a compromessi con il Partito Comunista? È un Rosselli che invece ritiene che il movimento di GL debba diventare un movimento di ispirazione squisitamente proletaria? Insomma, è più pratica o più teoria, ecco?
No, ci sono due cose. Una, con tutto il rispetto naturalmente per Salvemini, diciamo, nella politica politicata spesso e volentieri dava di fuori, no. Sia perché viveva lontano, sia perché aveva un atteggiamento, diciamo, sulla politica destruenze più che costruenze, non gli va bene nemmeno il governo Parri, non gli va bene il Partito d'Azione, no. Ricordiamoci, Salvemini accetta in un primo momento anche la legge truffa del 53, poi dopo si rivederà, insomma, sulla politica che si fa Salvemini la butta abbastanza di fuori, il problema è questo, è che dopo la svolta dei comunisti del 1936 con la biura della dottrina del socialfascismo e la nascita dei fronti popolari, Rosselli ritiene che probabilmente è giunto il momento per l'unificazione del proletariato italiano, cioè perché tutte le forze di progresso e le forze che in qualche maniera fanno capo alla sinistra, dai repubblicani ai comunisti, ai socialisti, a Giustizia e Libertà, possano ritrovarsi e costituire una grande forza di democrazia progressista che è sempre mancata nella storia del nostro paese. Sono le ultime cose che lui scrive, due di questi articoli escono addirittura postumi dopo la sua morte, che sì, sono cinque articoli che si intitolano, che hanno un titolo generale, per l'unificazione politica del proletariato italiano. Questa è la questione. Che poi Rosselli avesse visto giusto sulla posizione dei comunisti, immaginava che avessero messo alle spalle una posizione, evidentemente. Ma questi sono, come dire, sono i problemi che incontra chiunque fa politica concretamente, non chi scrive di politica oppure si affida alle lettere per cosare. Quindi probabilmente non aveva, lancio un'ipotesi politica a Rosselli, mi sembra che le invettive di Salvemini siano molto moralistiche, siano più che quando Parri diventa Presidente del Consiglio, che è una cosa di grande rilievo per Lucio Parri, insomma, no? Dice, ma come pensate voi di poter governare lo Stato? Non siete mai stati nemmeno consiglieri comunali, in una lettera, mi sembra, Ernesto Rossi, non mi ricordo chi. Cioè è l'atteggiamento di Salvemini, del bastian contrario praticamente permanente, senza nulla togliere a Salvemini, il quale quando milita il Partito Socialista, ce lo dice il libro di Pecora, tra l'altro, su Salvemini socialista, la posizione di Salvemini è una posizione abbastanza, come dire, classista, nel senso più tradizionale, abbastanza grigia, non è che porta, è molto ideologizzata, non è che c'è un elemento critico particolarmente forte. Io la penso così.
Con tutto
il rispetto, voglio dire.
Ma assolutamente, allora, la cosa interessante era, diciamo, aggiungere un altro tassello di critica storica ad un passaggio che evidentemente ha la sua rilevanza e che va tenuto presente, come tutti i passaggi evidentemente di una figura.
Salvemini non faceva politica, Salvemini ha fatto una cosa grandissima, che è quello che dall'America, dove si trovava, non ha risparmiato nemmeno l'ultima delle sue energie per denunciare il fascismo e tutte le malefatte del fascismo e tutto ciò che c'era sotto del fascismo, l'Italia sotto la scure del fascismo e così via. Quindi Salvemini ha fatto antifascista, ma non faceva politica, voglio dire, non era capo di un movimento politico. Rosselli era il leader di un movimento politico, che era un leader dell'antifascismo europeo. Basta leggere le ultime pagine della vita di Carlo Rosselli e di Aldo Garosci, che sono, a parere mio, ancora oggi due volumi fondamentali per conoscere Rosselli, e furono pubblicati nel 1945, per capire gli ambienti che lui frequentava e di quale milieu era il riferimento, per capire come Rosselli non era solo più il fuoriuscito italiano, era uno dei capi dell'antifascismo europeo.
Professore, ora proprio purtroppo abbiamo i residui del nostro tempo, ma credo che sia importante chiederle, a parte socialismo liberale che abbiamo evocato più volte, quali sono i volumi che lei consiglierebbe ai nostri radioascoltatori per approcciare sia Carlo che Nello, che la loro vicenda, la vicenda anche di Giustizia e Libertà, per chi chiaramente vuole raggiungere un livello più approfondito, ma soprattutto forse per chi invece vuole iniziare a farsene un'idea.
Ma io credo che quando ci si vuole fare un'idea di una cosa bisogna sempre andare alle fonti, per cui gli scritti di Rosselli, oltre al socialismo liberale, e i volumi di Nello Rosselli, i saggi sul Risorgimento, il libro su Mazzini e Bakunin, il libro sull'Inghilterra, credo che quelli siano i punti fondamentali. E poi, siccome sono state scritte molte cose, insomma, sia su Carlo che su Nello, e anch'io ho concorso all'incremento della bibliografia. Io consiglierei ancora come lettura fondamentale il libro appunto di Aldo Garosci, La vita di Carlo Rosselli, che uscì per le edizioni 1 nel 1945, ma che è stata più volte ripubblicata, perché lì si ha un quadro di insieme che poi introduce ad altre letture, ad altre cose, e qui c'è l'imbarazzo della scelta, insomma, ecco. Accanto a questo, l'epistolario familiare fra il che va dal 14 al 37, di cui ce ne sono due edizioni, soprattutto la seconda edizione pubblicata da Mondadori e a cura di Zeffiro su Foletti nel 1997, in cui viene fuori cos'è la famiglia Rosselli. Viene fuori cos'è la famiglia Rosselli, dal vivo delle lettere che si scambiavano praticamente giornalmente la mamma e i figli ovunque questi si trovassero. Insomma, è stato un dialogo ininterrotto per tutto il tempo della loro vita.
Bene, professor Bagnoli, la ringraziamo per, posso dire, questo assaggio sui fratelli Rosselli. Quando dico assaggio, non per limitare in alcun modo quello che ci ha detto, ma per prenotarla in futuro e poter approfondire il discorso che abbiamo accennato, perché i due Rosselli non si esauriscono certo nella conversazione di un'ora che abbiamo tenuto, e mi farebbe personalmente piacere, ma credo anche a Gianmarco, se potessimo riprendere questo filo con lei in una prossima domenica, quando lei è disponibile.
Sono a piena disposizione.
Bene, questa è una promessa di cui terremo conto. Lei si è impegnato. La ringrazio molto. Ringraziamo gli ascoltatori che ci hanno seguito fino a quest'ora, e naturalmente ringraziamo tutti coloro che hanno consentito la realizzazione di questa puntata di Italiani per Sbaglio. A risentirci.
Grazie.
A risentirci, grazie a voi. Grazie.